Rimaniamo in piedi solo un momento per la preghiera. Ci sono delle richieste, alzate la mano e dite nel vostro cuore: Dio, tu sai cosa c'è nel mio cuore. Chiniamo i capi ora. Nostro Padre Celeste, ti ringraziamo stamattina per il vero amore di Dio che è diffuso nei nostri cuori dallo Spirito Santo che ci fonde in uno. Siamo uno in Cristo e ora ci stiamo avvicinando per questo tempo di comunione attorno alla parola di nuovo stamattina. Vogliamo ringraziarti per quello che ha significato per noi durante la scorsa settimana, per l'incontro con i nostri preziosi cari amici, i tuoi figli, e per sentire quel buon spirito di amore e genuinità nei loro cuori. E siamo così grati, Signore. Veramente la Scrittura è giusta quando siamo riuniti insieme nei luoghi celesti in Cristo Gesù. Benedici la parte rimanente del servizio, benedici i nostri fratelli, i nostri pastori, il fratello Parker Thomas, il tuo servitore. Lo Spirito Santo si muove su di lui e lo aiuta, Signore, vuole servirti con tutto il cuore. Prego che i suoi desideri siano adempiuti e il desiderio dietro ogni mano che è stata alzata qui stamattina. Benedici tutti i tuoi servitori in tutto il paese in questo giorno sabbatico. Possa giungere i tuoi ministri ovunque si trovino al pulpito. Possano i malati essere guariti, perduti, salvati e coloro che sono preparati ricevere lo Spirito Santo. Che Dio sia onorato oggi perché Egli l'ha lasciato essere un giorno. Nel nome di Gesù. Amen. Potete sedervi. Penso a quel grande cantico antico. Questo è, stavo dicendo al vostro prezioso pastore qui, il nostro fratello Parker Thomas, che credo che questa sia stata una delle riunioni di maggior impatto spirituale in cui sono stato da non so quando. Io scendo, dico, ora scenderò e stasera dirò solo alcune parole e poi chiamerò le persone sul palco e pregherò per loro e non voglio dire troppo, vedete. Dissi, ora il fratello Parker è un insegnante, a cosa servirà la mia parte laggiù? E vieni proprio interrotto, vedi, sai cosa intendo, fratello? Proprio continua a muoversi lo Spirito Santo così e poi all'improvviso guardate giù e dite, ah, sono quasi le 9, ne sono certo, sono quasi le 11. Quindi voi proprio, ebbene, siamo proprio, amiamo avere comunione sulla parola e così felici. E io so che avete avuto un grande momento a scuola o il convegno su al tabernacolo. Sapete una cosa, gente? Se vivessi qui intorno, io sarei un membro di quel posto lassù, lo sarei di certo, io avrei ragione, io ne sono membro, voglio dire, io ci andrei, ne sarei un membro perché sono stato battezzato in ciò. E così sono stato battezzato in quella grande comunione. Sapete, vengo da una chiesa battista e i battisti credono che quando siete battezzati con lo Spirito Santo quando credete. E credono anche che se siete stati nella chiesa cristiana o qualsiasi altra chiesa, battezzati nella stessa forma di battesimo che usano, la stessa cerimonia. Tuttavia, quando diventate battisti, dovete essere ribattezzati di nuovo. In altre parole, siete battezzati dall'acqua nella comunione battista. Ebbene, sono lieto che siamo battezzati tramite uno stesso spirito nella comunione del Signore Gesù, vedete. Quello è il battesimo duraturo. Entrando c'era un fratello che era là fuori, aveva una cinepresa e la stava caricando. Siamo entrati da retro, pensavo stesse cantando Sol Credere e mi sono avviato su per i gradini. Ho visto questo prezioso fratello, qualcosa ha detto proprio, vai dov'è lui? Stava facendo il film e mi stava dando una testimonianza. Disse che 10 anni fa sua moglie con un cancro su in Pennsylvania In una delle nostre riunioni, una delle nostre prime fu guarita dal cancro. Ed eccolo qua giù oggi, un fratello Roe, credo abbia detto si chiamasse. E il piccolino era là, i suoi capelli tutti pettinati, un ragazzino carino, e dissi, è questo tuo padre o nonno? Disse, no signore. Dissi, vivi da queste parti? Disse, sono di Charlotte, e proprio so che era del sud, la sua parlata l'ha tradito. Era un ragazzino carino, solo un po' impertinente, alto più o meno così, sapete. Sono carini, amo quei piccoli. Questa mattina c'è un mio caro fratello svedese. Una volta io, non conoscendolo, mi schierai per lui con tutto quello che era in me. Ed era appena tornato dalla Svezia e il fratello Joseph stava avendo, era in difficoltà a Chicago e avevano molto contro di lui o dicevano che avrebbe perso solo perché voleva essere un fratello e aveva comunione con chiunque allungasse la mano e dicesse stringimi la mano. Joseph era pronto ad afferrarla, per me quello è un cristiano, giusto? Ma c'era un gruppo di ministri che disse, lui ha associato con certe persone, le ha avuti nella sua chiesa, piogge dell'ultimo giorno e così via. E avevamo prenotato una riunione a Chicago, dissi, ma non dovremmo essere interconfessionali? Disse, sì, ma loro, disse questo tizio, loro mi metterebbero fuori dalla mia chiesa se lo lasciasse entrare. Disse, allora non andremo proprio se lui non può entrare. Così lui, ho tralasciato Chicago per quel motivo e siamo stati amici intimi per tutta la vita. Ora, se ci sedessimo e cercassimo di discutere sulle scritture, potremmo mancarci di mezzo miglio più quando si tratta di scritturale, ma quando si tratta di amore fraterno, siamo uno. So che ama Dio, lui crede la stessa cosa di me e abbiamo avuto comunione di intenti. Ora sta andando nei campi di missione in Africa per provvedere, preparare riunioni dove si trovano le sue grandi scuole. Il caro amico aveva proprio non sponsorizzato, non sottoscritto da nessuno, tranne una visione nel suo cuore di andare in Africa e ne ha migliaia là. Era nella nostra chiesa a Jeffersonville, ha mostrato il film della sua scuola. Voglio andare ad aiutarlo. E stamattina stavo facendo colazione qua giù da Howard Johnson e ho visto passare alcuni dei miei amici e chi è entrato se non Joseph, si è seduto e ha fatto colazione con noi. Siamo andati a casa e viviamo proprio uno accanto all'altro. Da qualche giorno sono stato tutto agitato a causa di una visione. Non l'avevo detto subito alle persone, io in qualche modo ero disturbato. Mi chiedo cosa potrebbe essere, come può essere. Ho preso mia moglie e siamo andati da una parte e ho ripercorso. Dove lungo la strada ho mancato il punto? Cos'è successo? E qualcosa disse mentre noi, lui era proprio nella mia stanza solo un momento prima che pregassimo venne. E stamattina avrei parlato insegnato sull'albero della sposa, ma la mia voce era peggiorata. E dissi, farei meglio a evitarlo, perché è lungo. E dissi, ebbene, io camminai, qualcosa disse, porta Joseph fuori nel cortile. E io ho semplicemente messo il braccio attorno, sono uscito nel cortile. Siamo scesi attraverso questi grandi maestosi pini, sembrava che quel vento soffiasse attraverso là cantando, c'è una terra oltre il fiume. Ed io ero là a parlare con il mio caro amico e una certa cosa di cui gli stavo parlando che solo lui e io sapevamo. E lui disse, ma fratello Branham, dove il Signore ti ha dato questa scrittura 30 anni fa, ma hai mai letto questo sotto ciò? Mi ha fatto qualcosa, ho sentito lo Spirito Santo scendere proprio attorno a noi. Dissi grazie Joseph, lo abbracciai, tornai alla porta, entrai, presi la mia Bibbia e c'era esattamente dove. Ebbene, non avevo mai letto, tranne quei primi pochi versetti, non lo so, solo per quest'ora ecco tutto. Sapete che una volta Gesù prese le scritture e ne lesse solo un tot, solo quel tanto doveva essere adempiuto allora, e lasciò il resto, perché quella parte si riferiva a lui in quel tempo e la parte seguente si riferiva a lui la seconda volta ora. Potrei parlarne stasera, se piace al Signore. Voglio andare questo pomeriggio a prendere la mia Bibbia e uscire da solo nei boschi, perché mi ha proprio fatto commuovere dentro. Non ci ho mai pensato, non ho mai cercato di leggerlo. 31 anni fa, e tutto quello che egli mi ha detto è stato adempiuto. E proprio negli ultimi 6 mesi si è adempiuta l'ultima parte della visione, quel mattino, ed era qui. Confuso, immagino, e come lo chiamavo allora, vedete, proprio non sapevo da che parte girare. E Joseph disse: ma hai mai letto il resto? Ed era là, non lo sapeva. Dio ti benedica, Joseph. Sì, io amo il popolo di Dio, non è vero? Proprio qualcosa di reale in merito. Forse stasera, se il Signore vuole, voglio andare questo pomeriggio a vedere cosa egli mi dirà, cosa fare. Mi sento molto meglio in merito, ora questo lo so. Ho solo preso 2 o 3 versetti e ho pensato, oh my, quello è, perché non l'ho letto? Perché non ci ho pensato, vedete? Ma non l'ho proprio notato ora, perché non era il momento. Ora Joseph ci lascerà e andrà in Africa per prendere accordi per le riunioni. Il fratello Parker Thomas è stato così dolce da chiedermi di tornare di nuovo l'anno prossimo al tempo del convegno. E confido che quella sarà la volontà del Signore. Posso farlo, incontrare tutti qui di nuovo l'anno prossimo, e la comunione è molto dolce. Ed ora vogliamo uscire da qui prima di mezzogiorno, e così potete mangiare, riposare e così via, e tornare di nuovo stasera. Hai un servizio serale o un servizio pomeridiano, fratello? Ora, chiunque voglia essere battezzato nel battesimo cristiano, dove sarà? Nella tua chiesa? Oh, eccoti, ecco l'acqua, cosa ci ostacola? Va bene, tutti voi eunuchi, ora scendete ed entrate nell'acqua. E se non avete ancora avuto il battesimo cristiano per immersione, venite a casa del fratello Parker Thomas, la pieve oggi pomeriggio, e ci sarà acqua per il servizio battesimale. E quello è un buon momento per sistemarlo una volta per tutte. È così. Perché chi crederà e sarà battezzato sarà salvato. È giusto? Ravvedetevi ognuno di voi e siate battezzati nel nome di Gesù Cristo per la remissione dei vostri peccati, e riceverete il dono dello Spirito Santo. Se quello non è vero, allora non so cosa sia vero. Paolo disse a quelle persone in Atti il 19° capitolo, Paolo, passando per le coste superiori di Efeso, trovò alcuni discepoli, un grande predicatore battista lassù stava predicando, dimostrando tramite la Bibbia che Gesù era il Cristo. Disse: avete... Paolo passò e Aquila e Priscilla, fabbricanti di tende, amici di Paolo, che assolutamente Aquila e Priscilla erano i pastori della Chiesa. Lui, Aquila, era il pastore della Chiesa, la prima Chiesa a Roma. E quando Claudio aveva scomunicato tutti i giudei, tornò in Palestina. Mi piacerebbe parlare alla Chiesa Cattolica su quello, sì signore, in merito a perché Pietro era là allora. Bene, ora, ma era stato scomunicato da Roma ed era stato portato nella sua patria, perché poi Aquila e Priscilla, poi quando tornarono indietro, poi là c'erano vescovi romani che introdussero tutto il dogma, ed ecco cosa diede inizio alla vostra prima Chiesa Cattolica, proprio là. E allora lui stabilì una seconda Chiesa Cattolica, che poi quando Paolo venne a Roma, venne alla seconda Chiesa. Se qualcuno mi mostrasse dove Paolo sia mai andato nella prima Chiesa, lui non credeva a quei dogmi. Potreste immaginare Pietro un giudeo insegnava contro gli idoli, mettere idoli nella chiesa? Vi ricordate di Pietro, così rigoroso sulla parola e rimanendo con la parola? Poteva mai accettare dogmi? Penso no, non quello, quello è proprio sciocco. Ma eccola a iniziare ed ecco come inizia. Ora, scopriamo che Paolo, passando per la costa superiore di Efeso, e trovò certi discepoli. Erano gioiosi, felici. Disse loro: avete ricevuto lo Spirito Santo da quando avete creduto? Non era quello un colpo da capo per i battisti? Vedete, la battista dice che ricevete lo Spirito Santo quando credete, ed è esattamente quello che pensava il loro primo ideatore. Ecco cosa disse Apollo, e pensava che già tutto fosse a posto. Egli disse: stavano acclamando, avendo un grande tempo. Paolo disse: quello va bene. Aquila e Priscilla avevano già detto loro: abbiamo un piccolo reverendo Paolo, ma quando verrà vi insegnerà la parola di Dio più chiaramente. Così passò attraverso la costa superiore e trovò questo teologo battista, grand'uomo, bravo uomo, e disse alla sua congregazione: avete ricevuto lo Spirito Santo da quando avete creduto? Dissero: non sappiamo se ci sia uno Spirito Santo. Egli disse allora: come siete stati battezzati? Dissero: oh, siamo stati battezzati. Come? In cosa? Disse: il battesimo di Giovanni. Egli disse: lui battezza solo per il ravvedimento, il sacrificio non era stato ancora ucciso, vedete, non per la remissione dei peccati. Ecco, se Atti 2:38 disse: ravvedetevi, siete battezzati nel nome di Gesù Cristo per la remissione dei peccati, vedete. Ma lui disse, avete ricevuto lo Spirito Santo da quando avete creduto? Disse: non sappiamo se ci sia uno Spirito Santo. Disse: in cosa siete stati battezzati? Deve essere essenziale. E disse: non sappiamo se ci sia uno Spirito Santo. Egli disse: come siete stati battezzati o in cosa? L'originale dice: come? E disse: nel battesimo di Giovanni. Egli disse: Giovanni veramente battezzò per il ravvedimento, dicendo alle persone che dovrebbero credere a colui che doveva venire, cioè Gesù Cristo. E quando udirono questo, furono ribattezzati nel nome di Gesù Cristo. Paolo impose le mani su di loro e ricevettero lo Spirito Santo, venne su di loro e parlarono in lingua e profetizzarono. E così, giusto? Oh, quella è buona dottrina pentecostale, secondo me, certo che lo è. Bene, così ora, se non avete avuto il battesimo cristiano, venite questo pomeriggio. E poi qui, non molto tempo fa, appena prima di iniziare, sapete che la mia cara vecchia madre è appena giunta alla fine della strada. E se avessi tempo vi direi come è avvenuto, come il Signore mi ha parlato tralasciando un viaggio di caccia che avevo, e mi mandò in un altro posto e mi disse cosa avrei preso, e sarei tornato indietro e esattamente dove tutto era a posto perfettamente. L'ho detto alla chiesa prima di andarmene, ho detto: ucciderò un grizzly dal pelo con la punta argentata di 3 metri, ucciderò un caribù le cui corna misurano esattamente 105 centimetri dalla base. E sarà su un piccolo posto panoramico, mai stato nel paese, lo disse alla chiesa. Parte della chiesa è seduta qui stamattina. È giusto, chiesa? Alzate la mano dal tabernacolo Branham. Ho detto proprio dove sarebbe stato. Alcuni dei fratelli vennero con me per scoprirlo. Siamo andati in un paese che non avevamo mai visto prima, perfettamente al puntino dove era tutto. Il grizzly dal pelo con la punta argentata misura esattamente 3 metri da punta a punta. Il fu ucciso proprio nello stesso punto in cui egli disse. Il caribù si trovava, mi guardava proprio giù dal monte, e quella guida disse: fratello Branham, se quelle corna di caribù misurano 105 centimetri, io svengo. Dissi: potresti pure lasciarti cadere, perché lo misureranno. Quando tirò fuori il suo metro e là sul punto del naso, non un millimetro in più, esattamente 105 centimetri, dissi: non credi? Lui, l'anno prima eravamo dietro in un posto remoto ed era solo un giovane convertito e aveva sentito delle riunioni. Sua moglie è una credente pentecostale, lui è una guida, il fratello Sautovic, su. Disse: se qualcuno mai lo mette in dubbio, che scrive e me lo chieda. Disse: lascia che glielo dica io. Vive molto remoto, quella è la terra del sole di mezzanotte là nello Yukon, così lui. Ed eravamo tornati, gli indiani della zona avevano attraversato le acque ci avevano tagliato fuori e non potevamo tornare indietro. Così siamo rimasti là per alcuni giorni solo parlando, osservando i grandi spazi aperti e facendo fotografie di diverse cose. E così lui continuava, Eddie continuava a parlare delle visioni ad uno dei ministri e disse: oh mai, se solo potessi, se potessi portare mio fratello laggiù. E disse: mio fratello ha avuto l'epilessia, il mio giovane fratello, disse, ha avuto l'epilessia da quando aveva circa 3 anni, a 4 o 5 attacchi al giorno. Così sapevo che stava pregando. Dio, ma non posso far venire visioni, semplicemente vengono. Quella è la grazia di Dio. Io non... Così eravamo laggiù, ho pregato per lui 2 o 3 volte e lui non lo sapeva. Il giorno dopo andammo in giro. Avevamo circa 21 cavalli e durante i viaggi di solito legavo la coda alla cavezza così, ma in quelle montagne non si può usarlo in quel modo perché perderete l'intera fila di cavalli, a volte cadevano da un dirupo. E sulla strada del ritorno abbiamo lasciato liberi i cavalli. Questi giovani cavalli vanno con i loro carichi e altro. Una volta cavalcavo molto, mio padre era un cavaliere. E così stavamo salendo e io ero in fondo a tenerli uniti. Bud era davanti a questo fratello Eddie, il fratello Bud ed io, e un altro cristiano chiamato Chris Berg. E così Bud stava cavalcando in testa con un cavallo con la campana, cercando di guidare, e io seguivo da dietro, ed ed io tirando questi cavalli fuori dal muschio paludoso. Io immagino che tutti sappiate cos'è il muschio paludoso, e ci entravamo, e come sabbie mobili. Ne avevamo un paio dentro e ero fango dalla testa ai piedi e là tiravo fuori quei cavalli. E uno di loro saltò dentro ed saltai dentro sopra di lui, gli tenni la testa alta così. Abbiamo fatto passare una corda attorno, l'abbiamo lanciata sul collo della mia sella così. E preso un cavallo e tagliai via gli altri carichi e lo portammo fuori di là e prendevo proprio il fango e lo raschiavo via così. E mai, quei giovani cavalli non potete, vanno proprio in qualsiasi direzione. Hanno 2 o 3 anni appena domati e non sono proprio cavalli da sentieri. E così stavamo uscendo e mi ero alzato e stavo cavalcando in sella e vi era là e mi capitò di guardare attraverso quei grandissimi bei pini con neve sulla cima. Dio, lasciami vivere là se verrà un millennio, lasciami vivere là. Quello è, potete avere tutti i vostri giardini lussuosi tagliati con cura, i vostri grandi edifici e tutte le vostre palme di Miami illuminate, tutto quello che volete. Ma lasciate che io lo abbia proprio nel modo in cui Dio l'ha mandato, proprio nel suo originale, lo amo proprio così. Oh, posso proprio stare in cima a quelle colline, andare a caccia e salire molto in cima alle colline e stare là e proprio alzare le mani e piangere. Guardare là, pensare, Dio, quello deve essere come tu lo ami, quello è il modo in cui deve essere, quello è il modo in cui l'hai creato, perché l'uomo deve contaminarlo, renderlo qualcos'altro, pervertirlo. Un giorno pensavo, Signore, lasciami camminare lungo i tuoi grandi sentieri di caccia senza fine, spero di incontrare tutti voi, fratelli cacciatori laggiù, davvero, dove stavo guardando? Lo attendo con ansia, certamente sapete che la preghiera dell'indiano quando... Scendendo là stavo guardando lontano in quel modo e vidi quel giovane in una visione. Il cavallo si fermò, non ho dovuto fermarlo. E osservai quella visione per alcuni minuti e quando se ne andò vidi che era per il fratello Bud. Avevo solo uno sperone, spronato il mio cavallino e l'ho girato, sono corso da Eddie molto velocemente. Avevo spinto un cavallo in qualche boscaglia là e io dissi, Eddie, fratello, disse, qual è il problema, fratello Branham, sembri bianco come un lanzuolo. Disse, oh, così dice il Signore. Che cos'è per il fratello di Bud? Dissi, sì, dissi, fai andare avanti cavallo e spronai il mio cavallo e passai. E attraverso il muschio paludoso e alto in circa 15 minuti ero davanti al capo della cordata. Cavalcai accanto a Bud e misi la mano sul retro della sua sella e dissi, Bud? Disse, sì, fratello Branham. Dissi, oh, il così dice il Signore. Disse, cosa intendi? Dissi, negli ultimi 2 o 3 giorni da quando siamo stati qui, hai parlato continuamente di se mai potessi portare tuo fratello in una delle riunioni. Egli disse, sì, fratello Branham, e lui è solo lui. Lui non aveva ancora ricevuto lo Spirito Santo, l'ha ricevuto adesso, ma allora non l'aveva ricevuto e disse, io sì, è giusto. E dissi, tuo fratello, lo descrissi. Disse, esattamente così è il suo aspetto. Disse, questo non funzionerà su un'altra persona, ma funzionerà su tuo fratello. Gli dissi cosa fare, dissi, manda a prendere tuo fratello, portalo quassù. Era sull'autostrada dell'Alaska, viveva in un vecchio posto dove gli americani là, dove molti di loro morirono per costruire la strada e tutta la strada sprofondò. E lui faceva la guida, aveva 600 miglia quadrate in quel posto. È una guida autorizzata, e così disse, un paese di caccia molto primitivo, molto bello. E dissi, Bud, guarda quando quel ragazzo verrà e avrà di nuovo un attacco, afferra la sua camicia e di il fratello Branham mi ha detto di fare questo nel nome del Signore e gettala nella stufa. Dissi, gli attacchi lo lasceranno, mi credi? Egli disse con tutto il cuore. Mandò a prendere suo fratello, lo portò lassù e quella mattina andò ad aprire un varco nei sentieri. La sua cara moglie, dolce cara cristiana, ma lui diventava violento, lui diventava anche avventato. Così proprio non era stato fuori di casa più di 30 minuti. Da qualche parte gli venne uno di quegli attacchi. Di solito la cara moglie apriva una finestra, qualsiasi cosa, si allontanava da lui. Ma quando lo vide rotolare e cadere, quel diavolo che gli faceva questo, le capitò di ricordare. E lei mi credette. Ecco l'andare da lui e si mise a cavalcioni su di lui. Quella piccola donna su quell'uomo grandissimo dalle spalle larghe. Lei si mise a cavalcioni su di lui e gli tolse, strattonandogli di dosso quella camicia, si avvicinò a quella stufa, le lacrime che le scorrevano lungo le guance. Disse: caro Dio, il fratello Branham ci ha detto di fare questo e io la getto là dentro nel nome di Gesù Cristo. Non ha più avuto un attacco da allora. Quando gli parlai di quelle visioni e cosa sarebbe accaduto, scendendo dalla montagna, abbiamo sparato a quel caribù in cima alla montagna, disse: fratello Branham, secondo quella visione, eravamo nel muschio di caribù, sapete, potete vedere per miglia e miglia e niente, solo muschio giallo. Lui disse: secondo quello che mi hai detto, ora quell'uomo che avrà addosso la camicia, e di laggiù quella camicia a scacchi, ucciderai un grizzly di 3 metri dal pelo con la punta argentata. Dissi: è il così dice il Signore. Disse: fratello Branham, io non dubito della tua parola, fratello. Come potrei dubitare della tua parola? Disse: ma guarda, posso vedere ogni granello del terreno e non c'è niente. Non c'è un cespuglio alto così. Non c'è altro che muschio di caribù. Dov'è l'orso? Disse: e Giova Giara, il Signore provvederà da se stesso. Dissi: hai mai sentito la storia degli scoiattoli quella volta? Disse: e dimmi, ne ha parlato. E dissi: ebbene, egli ancora Dio, se gli dice che ci sarà. Disse: bene, fratello Branham, se Dio te l'ha detto e questo caribù si trovava esattamente, ebbene, non ne ho mai visto uno simile. Disse: non vedo come al mondo tu ci sia arrivato qui a 50 metri da esso. E disse: proprio esattamente quello che hai detto? Disse: mi ha detto. Disse: mio fratello è stato guarito proprio esattamente. Disse: è stato più di un anno fa, aveva avuto 3 o 4 attacchi al giorno, da allora non ne ha più avuti. Disse: come potrei dubitare? Ma disse: fratello Branham, ho vissuto in questa montagna per tutta la vita e non ne ho mai visto uno dalla punta argentata in vita mia. Disse: ho visto un grizzly normale, ma non uno dalla punta argentata, quello è un tipo raro. Dissi: ma qui ce n'è uno. Così ho raccolto il capo, le corna di questo e facevamo, io avevo il fucile e facevamo a turno, scendendo, dovendo camminare da questa parte giù, dalla collina, quel muschio di caribù. Ma c'erano ancora circa 5,5 km proprio prima di arrivare al bosco e così, vedete, quello non è neanche un paese di orsi, ci sono caribù. Così scendevamo un passo alla volta, cambiavamo, quel trofeo che stavo portando pesava, ebbene il caribù stesso pesava circa 400, ma abbiamo dovuto lasciare la carne là e ho preso solo il capo. E le corna da sole pesavano circa 68 kg, così quindi stavo cercando di tirarlo giù dalla collina così, sulle mie spalle. E quando eravamo a circa, siamo arrivati su un piccolo ghiacciaio e ha detto: pensaci, fratello Branham, siamo a circa solo 1,5 km da dove posso vedere a occhio nudo dove sono quei cavalli e vedo ogni collina, ucciderai un grizzly di 3 metri dalla punta argentata? Dissi: questo è secondo la parola di Dio che mi è stata detta circa 3 mesi fa ed essa non ha mai fallito. Dissi: stai dubitando di questo, Bert? Disse: perdonami, fratello Branham, non sto dubitando. Disse: il mio cuore è così, io proprio non riesco a comprenderlo. Disse: dov'è l'orso? Disse: non lo so. Disse: Dio l'ha posto qui, da qualche parte. Disse: pensateci, un orso che non ho mai visto, uno che Dio ti ha detto. Disse: è lo stesso Dio che ti ha parlato di mio fratello. Disse: assolutamente. Disse: fratello Branham, metti un proiettile nel tuo fucile. Disse: avrò tempo di farlo. Abbiamo continuato giù per la collina, siamo arrivati a circa 800 metri e lui aveva il carico e io avevo il fucile. Così ci sedemmo riposando. Lui disse: fratello Branham, pensa soltanto, siamo solo a 800 metri. Dissi: Bud, e dissi: lui ci sarà, non preoccuparti. E guardai e dissi: Bud, cos'è quello in piedi proprio lassù, a circa 3 chilometri in cima al monte? Si mise gli occhiali, disse: fratello Branham, mi sembrava una mucca da latte. Disse: è un orso grizzly, lo giuro. E guardandoli il pelo ingrigito che sventola in quel sole che tramonta questo pomeriggio, lui ha uno dalle punte argentate, non l'ho mai visto prima. Disse: cosa stiamo aspettando? Disse: credo che se tu gli sparassi da qui e a 3 chilometri di distanza lo prenderai. Disse: ma Bird, secondo la visione ero proprio vicino a lui. Così stanchi logori e quel giorno avevamo fatto almeno 30 chilometri su quelle montagne. Così allora siamo partiti per tornare di nuovo su e arrivai a circa 500 metri e Bud disse: fratello Branham, disse, hai mai sparato a uno dalle punte argentate prima? Disse: ho ucciso molti orsi ma mai uno dalle punte argentate. E disse, sono i più feroci di tutti. Disse, non conoscono la morte. Dissi, nessun orso la conosce. Così disse, egli disse, ma il Signore te l'ha dato, non è vero? Dissi, oh sì. Così aveva un piccolo calibro, 2,70 e un fucile piccolo. E così allora salì solo un po' più in là e lui disse, fratello Branham, non pensi che faresti meglio a sparargli da qui? Faremmo meglio a non avvicinarci troppo a lui. Dissi, la visione ha detto che eravamo proprio vicino a lui. Così siamo andati su un altro piccolo canalone, ci siamo avvicinati e quando l'abbiamo fatto là, mai, era proprio là seduta a circa 250 metri, potevo vedere i suoi grandi denti gialli che si serrano in basso così, sembrava un grande mucchio di fieno, 45 centimetri tra le orecchie. Ed era un gigante, una zampa larga circa così, artigli, sapete, proprio seduto là, oh, sembrava bello e cattivo. Così Bud disse, disse, fratello Branham, ti dico dove sparargli. Dissi, sì, fratello. Disse la schiena, vedi, disse allora non possono alzarsi, vedi. Disse, ma la visione disse, sparagli al cuore. Disse, allora faresti meglio a farlo così. Il primo colpo lo prese e siamo scesi là. Lui disse, fratello Branham, stavamo portando quelle corna. Non avevamo un metro. Disse, quelle corna sembrano circa 220. Dissi, no, sono solo 105. Lui disse, e disse a Eddie, dissi, ora guarda il ragazzino metterà le mani proprio là per misurare. E quando arrivammo dove erano i pacchi, non potevamo portare l'orso. Siamo dovuti tornare il giorno dopo e non potete portare un orso. Non ci potete far avvicinare un cavallo ad un orso grizzly, lo sapete. Se lo annusa, se ne va. Abbiamo strappato due o tre corde cercando di tirarlo fuori. E così poi, oh, avevamo le bisacce poste dappertutto, le selle da soma erano sparse, quei cavalli erano spaventati a morte dal grizzly, il suo odore. Così siamo andati giù e quando ci siamo fermati, i ragazzi erano là ad aspettare Eddie e suo figlio e disse, voglio misurare quelle corna. Mi sono avvicinato ad Eddie e ho detto, Eddie, guarda il ragazzo mettere le mani attorno alla base delle corna ora, come ti ho detto prima di arrivare qui. Così lui si abbassò, tirò fuori il suo piccolo metro. Il ragazzino si avvicinò, ci mise sopra le mani. Eddie disse, sia lodato, proprio esattamente, si è alzato proprio così ed è diventato proprio bianco in faccia, disse. Fratello Branham, disse, guarda qui, non un millimetro in più, esattamente, 105 centimetri spaccati. Gesù non fallisce mai. Disse, fratello Branham, dove sarò fra un anno da oggi? Disse, ora Bud, sei solo un giovane convertito a Cristo, non so dove sarai. Dissi, posso solo dire proprio come egli mi dice, ecco cosa dico, ed è tutto quello che so, vedete, non so. Ora, tornerò in un paese che potesse conoscere, quando tornerò l'anno prossimo prenderò un orso bruno che è grande quasi il doppio, vedrete se è giusto o meno. L'ho visto, quando eravamo in piedi mettevo le mani sui suoi fianchi, posto a terra così e potevo mettere la mia mano sui suoi fianchi così e lui era sdraiato. Ora scoprirete se è giusto o meno. C'è molto in merito a ciò, ma mi è capitato di pensare che devo insegnare alla scuola domenicale, vedete? Oh, amici, vedete tutte queste piccole visioni qui? Non sorprende che voi, fratelli ministri, a volte diventiate sospettosi. Ebbene, potrebbe essere telepatia mentale, potrebbe essere psicologia. Mostratemi dove sta succedendo, da qualche altra parte. Che ne è di questi grandi psicologi, telepatici? E si indovinano, a volte accada, a volte no, ed è questo, quello, l'altro. Ma Dio è perfetto e non fallisce mai. Qual è uno dei... Cos'è un indovino? È un servitore di Cristo pervertito. Cos'è una cosa errata? È una giusta pervertita, esattamente giusto. Non c'è mai... Solo che di tanto in tanto è quel modo, corrono un rischio sul cristianesimo. Non correte rischio, state certi di essere nel giusto. Prendete, morite proprio a voi stessi, nascete di nuovo tramite lo Spirito di Dio e allora lo saprete, allora non c'è. Tutti i se e i ma se ne sono andati.
All right.
Ho visto qualcuno, l'uomo che è venuto con me, io proprio non l'ho notato essere là. Tuttavia conosco il fratello Fred Sottman, è seduto là ed è andato da Davidson con me. È giusto, fratello Fred Sottman? Eccolo là. Ho disegnato l'immagine sul mio parabrezza proprio esattamente come... È giusto? Prima che accadesse. Oh, è successo. Quanti sanno che viaggia insieme? Per gli estranei qui, andate per strada e il Signore dirà diverse cose che accadranno e sarà proprio esattamente in quel modo del continuo. Certo che lo è, vedete. Solo non lo amate. Cantiamolo proprio. Non più indovinare, siamo nell'arca, il mondo è chiuso fuori, siamo in Gesù ora. Oh, la comunione. Ora Dio, aiutaci ad avere comunione attorno alla Tua parola. Quando l'ho letta, Signore, so che le Tue parole non falliranno, le mie sì. Io sono solo un uomo, tutti noi siamo solo esseri umani. Cos'è l'uomo che tu ti ricordi di lui? O il figlio dell'uomo perché tu lo visiti? Certamente, Signore, non abbiamo niente da poter offrire perché ci è stato dato al principio. Non potremmo essere qui se non fosse per te. E pensare che la grazia di Dio è scesa in mezzo a noi in questi ultimi giorni. E Dio, il grande creatore, si è fatto conoscere da noi, perdonando il nostro peccato. E apparendo davanti a noi in modi così meravigliosi, come Egli promise che sarebbe stato sul far della sera. Le luci della sera risplendono. Concedi, Padre, che ora avremo comunione attorno alla Tua parola, lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Mi dispiace avervi tenuti così. Leggiamo ora su una scrittura, solo una breve. Saremo fuori ora fra circa 35-40 minuti, se piace al Signore. Numeri 14, l'ho detto perché io potrei fare un errore. Io, vedete, non so cosa egli farà. Qualcuno potrebbe avere qualcosa qui in pochi minuti. Lo Spirito Santo potrebbe entrare in questo... Sto aspettando che accada qualcosa, non so, così io, se non so, allora dirò solo, se egli vuole, vedete, sì, Signore. Cosa so io? Lo Spirito Santo potrebbe venire quassù e colpire uno di questi fratelli seduto al pulpito e potrebbe fare qualcosa qui per trasformare l'intera cosa. Potrebbe esserci una discesa dello Spirito Santo in pochi minuti e questo non si concluderà per altre 2 o 3 settimane. Proprio giorno e notte, continuando costantemente tutto il non so cosa egli farà. E sapete, di nuovo potremmo sentire il suono della tromba. Numeri 14, 41 fino al 45, leggendo la parola del Signore ora. Ma Mosè disse, perché trapassate il comandamento del Signore? Ciò non prospererà. Non salite con chiassi a che il Signore non sia nel mezzo di voi, che talora non siate sconfitti. Perché colà davanti a voi sono gli Amalechite e i Cananei, e voi sarete morti per la spada. Perciò che voi vi siete rivolti di dietro al Signore, ed Egli non sarà con voi. Non di meno essi si attentarono temerariamente di salire alla sommità del monte, ma l'arca del patto del Signore e Mosè non si mossero di mezzo al campo. E gli Amalechite e i Cananei che abitavano sul monte scesero giù e li percossero e li ruppero, perseguendoli fino in Orma. Ora solo per trarre una breve lezione da qui stamattina, solo per parlare. Ora credo che qui siamo in una scuola domenicale per essere istruiti, per imparare. E se possiamo tornare indietro e scoprire nel Vecchio Testamento e nel Nuovo Testamento come le persone furono benedette da Dio e come furono maledette da Dio e vedere ciò che Dio rispettava e richiedeva, allora avremo un'idea di come mantenere le benedizioni di Dio. Non lo pensate? Ora non predicherò, non ho abbastanza voce per quello, ma io, e ricordate costantemente, continueremo fino a questo prossimo settembre. Ho circa 2 giorni tra le riunioni fino a settembre, se piace al Signore. Ora, vogliamo scoprire, lasciate che lo dica di nuovo ora, prendiamoci il nostro tempo per questi pochi minuti che abbiamo, ora dobbiamo tornare indietro e se possiamo vedere ciò che Dio desiderava, ciò che Egli richiedeva, ciò che Egli ha maledetto, ciò che ha benedetto, allora prendiamoli come esempi. Credo che in Ebrei l'undicesimo capitolo, no, il 12° capitolo, disse: vedendo che siamo circondati da un così grande numero di testimoni, mettiamo da parte ogni peccato, ogni peso e il peccato che così facilmente ci dà in pace, affinché possiamo correre con pazienza la corsa che ci è posta davanti. Ora dobbiamo tornare indietro. Paolo qui, poiché crediamo sia lo scrittore di Ebrei, stava mostrando che erano uomini di fede e grandi guerrieri. Allora possiamo prendere l'altra parte. A casa ho un libro che dice le ultime parole, il fratello Nugget l'ho ricevuto da lui molti anni fa, le ultime parole di grandi uomini e donne che sono vissuti sulla terra. E credo che fu Bloody Mary in Inghilterra che le sue ultime parole, quando stavo morendo, disse: darei il mio regno per altri 5 minuti di vita. O le ultime parole di Abraham Lincoln o le ultime parole di Stonewall Jackson. Sapete quali furono le ultime parole di Jackson, quel grande generale del Sud? Mi unisco a voi ribelli nel ringraziamento a Dio per un generale come Jackson. Non è mai stato sbagliato da nessuna parte, da nessun altro generale, secondo me, per quanto mi riguarda. Era un grande uomo di Dio e Jackson disse, quando stava morendo, stava per attraversare il fiume, disse: presto attraverseremo il fiume e poi ci sederemo sotto l'albero e riposeremo. E così. Ho sentito le ultime parole di Dwight Moody. Lui si è alzato e ha detto: è questa la morte? Disse: questo è il giorno della mia incoronazione. We can make our lives sublime with parties, leave behind us footprints on the sands of time. I like that. Footprints that perhaps another, while sailing over life's solemn main, or forlorn and shipwrecked brother in seeing shall take heart again. Paul Rudder, quanti hanno mai sentito parlare di Paul Rudder però? Ero solito ascoltarlo predicare quando ero un ragazzino. Allora non sapevo che avrei portato il suo cantico Sol credere in tutto il mondo. Quando Paolo era alla morente, fecero scendere il piccolo quartetto dalla scuola biblica di Moody. Sapete cosa disse Paolo ad un mio amico? Quando seppe che stava morendo, aveva il cancro, disse: se avessi portato il mio messaggio di grazia, l'avessi seminato tra i pentecostali infuocati invece di venire qui. Ecco cosa lo uccise, disse, sarei stato meglio. Così Moody Paul aveva il senso dell'umorismo. Lui e il fratello Bosworth e tutti loro erano proprio amici intimi, Billy Sunday. Il fratello Bosworth aveva una riunione lassù con, una volta, Chicago, il Rudder Tabernacle. E così Billy Sunday era stato là 3 settimane e aveva predicato tutti i suoi sermoni. E lui, Paolo, era stato là circa 2 anni e continuava a predicare. Così Billy disse a Paul, disse: Paul, quando mai esaurirai i sermoni? Disse: quando avrò il primo intoppo. E se qualcuno avesse mai sentito predicare a Paolo, lui iniziava in Genesi e finiva in Apocalisse. Lui predicava attraverso l'intera Bibbia. Ogni volta che predicava, ero solito osservarlo, lui prendeva qualcosa nella sua mente, tornava molto indietro. Un uomo grandissimo si tirava sui pantaloni, sapete, ed eccolo arrivare correndo il più forte possibile, quasi andava sopra il pulpito come un grande osso con le mani distese. Ma quando era la morente, la scuola biblica di Moody inviò un quartetto ed erano là nell'ospedale con le tendine tutte abbassate, cantando «Più vicino a te, mio Dio». Paolo si alzò e disse: «Ehi, chi sta morendo? Io o voi?» Disse: «Alzate le tendine e cantatemi dei bei cantici del Vangelo vivaci. Amen!» Così iniziarono a cantare. Disse: «Dov'è Luke?» Quello era suo fratello. Molti di voi conoscevano Luke. Se n'è andato proprio di recente. Luke e Paolo erano due fratelli che rimasero insieme. Qualcosa come Billy, mio figlio, ed io. Disse: «Dov'è Luke?» Luke era nella stanza accanto. Non voleva vedere suo fratello morire. Disse: «Dite a Luke di venire qui». Portarono dentro Luke. Luke, che cercava di trattenersi. Paolo si alzò, gli prese la mano e disse: «Luke, abbiamo affrontato molte battaglie insieme. Non è vero, fratello?» Egli disse: «Sì, Paul». Disse: «Pensaci, tra 5 minuti starò nella presenza di Gesù Cristo vestito nella sua giustizia». Lasciatemi andare così, lasciatemi andare con quella testimonianza come aveva fatto Moody, lasciatemi andare con una testimonianza come aveva Paul. Ho combattuto una buona battaglia, ho terminato il corso. Morte, dov'è il tuo dardo? Sepolcro, dov'è la tua vittoria? Ma grazie sia Dio che ci dà la vittoria. Perciò, basandomi indietro nel Vecchio Testamento, ho tratto queste conclusioni per un piccolo messaggio ora. Presumere. Webster, ho scritto qui, Webster dice che presumere è avventurarsi senza effettiva autorità. Quello è presumere. Oppure, tra parentesi, Webster ha darlo per scontato, proprio darlo per scontato, o avventurarsi senza autorità, o dare qualcosa proprio per scontato. Ora è qualcosa che la Chiesa non deve fare. Voi non siete sicuri di voi stessi se state solo presumendo, perché lo state proprio dando per scontato. Ora abbiamo ogni anno, trascorriamo una vacanza, mi dispiace dirlo, ma ciò però mostra il cosiddetto cristiano americano medio. Billy Graham ha fatto la stessa affermazione una volta, se leggete il suo articolo su quanti ubriaconi c'erano nel cosiddetto cristianesimo. Il cosiddetto cristiano medio di qualche chiesa è un peccatore allo stesso modo. Per me sono tutti nella stessa barca. Le persone bevono e cercano di soffocare i peccati passati, l'inganno, la menzogna, e nel fine settimana cercano di ubriacarsi. Pensano solo: ebbene, lo farò passare. Presumono che quello sia il modo giusto di farlo. Sentono che quello è il modo di dimenticare i propri peccati, allontanarli con il bere. Non vi rendete conto che state solo accumulando altro peccato? Ma presumono che quello sia il modo americano di farlo, e quello può essere vero, ma non è il modo biblico di farlo. Ma presumono che sia tutto a posto. L'ho detto ad un... qui non molto tempo fa stavo parlando su un argomento dove ero stato in Canada con il mio buon fratello Sotman là, e andai in un grande albergo in cui lui fu così generoso da ospitarmi. E gli americani erano lassù in Canada, un certo club d'America, stavano tenendo là il loro convegno. E vi dico, quando entrai quella sera, ebbene, c'era Miss America con... Oh, terribile! E bottiglie di whisky dappertutto, e salì nella stanza, scesi. E guardai quel piccolo individuo, e scesero un paio di persone, uomini che si tenevano l'un l'altro, un club. Poi quando io, il piccolo ascensore, dissi, mai bontà divina, woo! Disse, oh, si stanno divertendo molto. Disse, lo sembra di certo. Così siamo andati alla porta e ho aperto la porta. Appena siamo scesi dall'ascensore ci siamo avviati e c'erano due giovani donne, entrambe indossavano fedi nuziali. Graziose, care donne, solo con le loro sottovesti in piedi alla fine del corridoio, e avevano una bottiglia di whisky in mano, e mentre si avviavano là, cercando di tenersi a vicenda, i loro occhi vitrei, fissi, e la loro manicura sulle labbra era colata giù, e quella roba nera, e quelle donne che mettono quell'anello attorno. Sembrate una scimmia, non un essere umano così. Qual è il problema? Vedete? E tutta quella roba e quella grande capigliatura cotonata, sapete? Siete belle, non fatevi sembrare un animale preistorico, vedete? Amate proprio il modo in cui Dio vi ha create. Ed ecco che queste ragazze, queste donne erano lassù e cominciarono a scendere per il corridoio barcollando, e uscirono degli uomini ubriachi, ne afferrarono una in un punto del suo corpo dove non avrebbero dovuto, e cercarono di trattenerle. Lei barcollando, lui scendeva e lei si allontanava da un paio di loro. Feci solo un passo indietro, osservai ciò. E mentre si avvicinavano là con solo una piccola sottoveste, certamente più di quello che indossano alcune di loro, e poi avevano questa bottiglia. Una dava da bere all'altra e quest'altra prendeva un grande sorso da questa bottiglia di whisky. E lei tirò su questa gonnellina più che poteva, scalciò con i piedi e gridò, whoopee! Lei disse, questo è vivere, questa è vita. Osservai entrambe quelle dita, pensai, forse un marito a casa che fa da babysitter. Che cos'è? Cercando di divertirsi un poco, quello che chiamano divertimento pulito americano. Avevano lavato i piatti, lavorato in ufficio e sono proprio in un certo modo, come ho detto ieri sera, cercano di sfogarsi. E dissi, chiedo scusa, quella non è vita, quella è morte. Così si guardò attorno, disse, vuoi un sorso dalla mia bottiglia? La presi per mano, dissi, sono un predicatore del Vangelo, anch'io sono americano, ma mi vergogno di te. E l'altra iniziò a correre, la presi per l'altra mano, dissi, voi donne andate in chiesa? E sembrarono tornare un po' sobrie. Abbassò la bottiglia, disse, sì signore, una di loro era un'insegnante di scuola domenicale. Dissi, non ti vergogni di te stessa di definirti una cristiana. Cercai di trattenerle, tiravano e strattonavano, saltavano proprio così, andarono giù per il corridoio. Una di loro cadde e si sdraiò sul pavimento e l'altra cercò di sollevarla dai suoi piedi. È la scena più terribile che abbiate mai visto, pensai, Dio, come puoi tu considerare tale cosa? Ma presumono che vada bene perché sono membri di un'organizzazione. Se fossero nate di nuovo non lo farebbero. Credo fosse Calvino. No, fu John Smith. Non sono sicuro ora l'uomo. Ma un giorno nella sua missione, uno dei primi grandi santi degli ultimi 200 o 300 anni. Ho dimenticato chi fosse, credo fosse un metodista, John Smith, potrebbe essere stato, ma comunque era alla porta e giù per la strada venne un ubriaco e cadde nel canale di scuola e passò un uomo che disse, John, ecco uno dei tuoi convertiti. Lui disse, sì, è così, se fosse convertito del Signore non sarebbe là, è così, quindi è così, se siete convertiti per un credo, se siete convertiti per un'organizzazione, Se siete convertiti ad una chiesa farete quelle cose, ma quando diventate un convertito di Cristo siete nati di nuovo e siete morti a quelle cose viventi. Ma le persone continuano a presumere che vada bene fare ciò avventurandosi fuori senza autorità. Predicatori, bravi uomini, predicano la dottrina denominazionale presumendo che sia tutto ciò che è richiesto. E quando questa Bibbia dice chiunque toglierà una parola da essa o aggiungerà una parola ad essa, lo stesso sarà tolto dal libro della vita per lui. Dicendo non avete bisogno dello Spirito Santo oggi, quello era per un giorno passato. Perché? Non possono insegnare niente di diverso. Se lo facessero, sarebbero scomunicati. Dicono non c'è cosa simile alla guarigione. Lo Spirito Santo è stato dato solo agli apostoli. Ora lo pensano perché gli viene insegnato nella loro scuola. Presumono che sia giusto, ma è sbagliato. Cieli e terra passeranno, ma la parola di Dio non passerà. Ed egli disse che ogni parola d'uomo sia una menzogna e la mia la verità. Ma essi presumono che vada bene. Dite bene tutto quello che sanno. Se andaste in un ristorante per la vostra cena, e immagino sia ancora cena qui. Da dove vengo su in Indiana stanno cercando di diventare l'America moderna, cercano di dire facciamo colazione, pranzo e pranzo. Rimango sempre senza, dove entra in gioco la mia cena, vedete? Vedete? Dico prendete il pranzo del Signore o la cena del Signore. Assurdo, darsi delle arie, ecco tutto. Oh, lui è classico, è istruito, presumendo che vada bene. Non ne abbiamo bisogno. Predicando la dottrina denominazionale, presumendo che vada bene. E la gente si unisce a quella cosa, presumendo che vada bene. Tutto quello che devono fare, soltanto presumere. Ebbene, sono un membro di chiesa. Sapete, un giorno ero in una fila di preghiere, venendo avanti c'era una signora che salì sul palco e beh, lei aveva il diritto di fare qualsiasi cosa volesse, immagino. E aveva abbastanza gioielli da sostenere un missionario in viaggio 10 volte attorno al mondo. E dissi, sei una cristiana? Lei disse, sono un'americana. Non lo risolve? Dissi, non per me, no, dissi, ti ho chiesto se sei una cristiana. Non un autostoppista, no, no, ma una cristiana nata di nuovo. Lei pensava, perché era un'americana, quello lo risolvesse, vedete. Una volta il fratello Bosbot stava tenendo una fila di preghiera a Detroit e una ragazza salì sul palco perché si pregasse e lui disse, sei una cristiana? Ebbene, lei fu scioccata, disse, voglio farti sapere, io accendo una candela ogni sera, presumendo sia tutto quello che devono fare. Quelle sono persone dal cuore onesto, sono uomini e donne, loro, nel loro cuore, loro vogliono servire Dio. Quei monaci vanno nei monasteri, i ministri vanno nei seminari, ottengono laurea in psicologia, è come fare l'inchino davanti alle persone, è come essere. E l'effetto psicologico che ciò ha sulle persone presumendo che sia tutto quello che devono fare, anche in alcune delle nostre grandi denominazioni pentecostali. Ora non sto parlando di metodisti e battisti, sto parlando di pentecostali. Qui non molto tempo fa hanno avuto delle discussioni, ognuno si è separato con piccole controversie, presumendo fosse quello che avrebbero dovuto fare e quello che non avrebbero dovuto fare. Rimanete insieme tutti voi, non risolvete i vostri punti in quel modo, portateli qui e pregate. Se potete avere il vostro punto e amare comunque vostro fratello, bene. Ma quando perdete il rispetto alla comunione con vostro fratello, il vostro problema vi ha uccisi, giusto? Ma eccovi qui, presumono che sia tutto quello che devono fare, perché è quello che gli viene insegnato, solo andare ad unirsi alla Chiesa. Dicono, sei un cristiano, sono un metodista. Sei un cristiano? Sono presbiteriano. E poi si uniscono a quello. E ora dite, sei un credente. Sono della Pentecoste. Ora lasciate che lo chiarisca per voi. Non c'è cosa simile come organizzazione pentecostale. La Pentecoste è un'esperienza, non un'organizzazione. Ce l'hanno i cattolici, ce l'hanno i battisti, ce l'hanno i presbiteriani, chiunque può averla, è un'esperienza. Non potete organizzarla, avete la vostra organizzazione, allora vi siete allontanati dalla Pentecoste, vedete? Loro non si sono mai organizzati. Dio non ha mai avuto un'organizzazione, mai una volta. Ti sfido a mostrarmi, sfido qualsiasi storico a dirmi e mostrarmi nella storia dove una volta Dio abbia inviato un messaggio e lo abbiano organizzato. Ciò è morto proprio là e non è più risorto, è una cosa maledetta. Quindi guardate indietro nella vostra storia e scoprite se è giusto. Ma fanno i loro credi e si uniscono a ciò, la gente pensa che sia giusto. Donne, sapete, vi amo, sorella mia, lo sapete. Non sopporto di ferirvi, vi amo. Ma cosa farò là in quel giorno, quando so che la Bibbia insegna cosa devono fare le donne? E poi so che è la verità. E poi se la sentinella siede sul muro e vede il nemico fra la gente e non li avverte, Dio disse esigerò il sangue dalla mano della sentinella. Quando i pastori vi lasciano tagliare i capelli e dicono che va bene, quel pastore vi sta dicendo qualcosa che è errato. Quando vi lascia vestire con abiti non modesti e vi dice che va bene, è sbagliato e non è... Voi siete belle. Sapete ogni cosa a tal riguardo in quanto a femmine e maschio? Il maschio è sempre più bello. Prendete il gallo e la gallina, prendete la famiglia degli uccelli. Prendete l'alce, il maschio e la femmina, prendete il cervo, il cervo o la cerva. In ogni cosa il più bello è sempre nella linea maschile, tranne la razza umana. Il maschio è brutto, irsuto, barba sul volto, molte volte calvo e dall'aspetto rozzo, peli su tutto il corpo. Ma la femmina è delicata, graziosa, ecco dove dimora Satana, proprio là. Ecco dove scelse in Eden, ecco dove arrivò nell'Eden, ecco cosa ha usato da allora. E ditemi di qualsiasi nazione nella storia, alcuni di voi ragazzi a scuola, nella caduta di una nazione, non appena la maternità e la femminilità vengono spezzati, la spina dorsale di quella nazione viene spezzata. Parlate della morale nel nostro paese. Ho preso un articolo dal giornale della stampa associata che quando i nostri ragazzi andarono oltre oceano, che 4 su 6 hanno avuto il divorzio dalla loro moglie che era rimasta a casa prima che avessero trascorso là 6 mesi. Ed erano nati più figli illegittimi nello stato di New York durante, in un anno prima della guerra, di quanti soldati furono uccisi in tutti e 4 gli anni di guerra, presumendo che sia corretto. Le donne indossano piccoli vestiti sexy ed escono per strada, dicono sì, sono una cristiana, presumono sia la cosa che dovrebbero fare. Ora, per favore, sorella, sono vostro fratello, se vostra madre fosse il giusto tipo di donna vi direbbe lo stesso, o vostro padre o vostro marito. E ogni uomo che lascerà sua moglie uscire per strada in quei pantaloncini e cose del genere mostra quanto uomo c'è in lui. Lascerà che sua moglie sia seduta là e fuma una sigaretta davanti a lui e sa che quella cosa saranno i suoi figli. Non preoccupatevi che il comunismo ci sconfigga, ci siamo sconfitti da soli. La nostra stessa morale è morta. Da dove è iniziato? Perché il Vangelo è venuto meno dal pulpito dove è iniziato. Predicatori effeminati, senza sufficiente vero battesimo dello Spirito Santo nella loro anima per prendere posizione e annunciare la parola di Dio. Non scullacciate il bambino per la delinquenza giovanile, scullacciate i genitori. E la delinquenza dei genitori lasciano che la passino liscia con ciò. Ed ecco il motivo per cui sgrido aspramente quel clero là. Come potete leggere la stessa Bibbia che leggo io? Così fecero quei 400 profeti laggiù in Israele, leggevano la stessa Bibbia che leggeva Micaia, ma lui era disposto senza paura a prendere la sua posizione. Amos nel suo giorno, quell'impavido profeta di Dio, andò alla sua Samaria, guardò quella città e vide tutta la corruzione che c'era in essa e disse: lo stesso Dio che affermate di amare vi distruggerà. Egli ne vide la corruzione. Presumevano di essere a posto, avevano i loro sacerdoti, le loro sinagoghe, pensavano: finché sono un giudeo circonciso è tutto ciò che devo essere. Affermavano di servire Dio e loro cosa avevano fatto? Avevano preso le mode delle nazioni esterne, avevano stretto alleanze con loro e pensavano che finché avevano il favore delle nazioni esterne, bene, era tutto quello che dovevano fare. Fecero alleanze, spogliarono le loro donne, camminarono per la strada, facevano lo spogliarello e tutto il resto. E quel vecchio profeta era là e i suoi occhi strizzati sopra la barba, i turisti venivano da tutto il mondo per vedere questa grande Samaria, ma quel profeta la vedeva con un occhio diverso. Oggi le persone e i ministri considerano la Chiesa numeri e cifre, ma un cristiano nato di nuovo la guarda con un occhio diverso, la guarda attraverso la parola di Dio e ne denuncia la corruzione. Lo stesso Dio che pretendono di servire farà scendere su di loro il giudizio. La sua profezia solo servirono 13 anni perché avvenisse. Gerolamo il secondo, ciò sai come avvenne? Geroboamo piuttosto credo fosse, eccovi, uniti. Sorella, prima che lo lasci, ti sei mai resa conto? Quando ti vesti in quel modo ed esci per strada, potresti essere una cara signora, credo che tu lo sia, cara, è così. Credo che tu sia una cara signora, non credo che tu sia cattiva, non credo che tu voglia essere cattiva, non credo che una suora cattolica vada in un convento di suore per essere cattiva. Quella povera donna entra là perché vuole avvicinarsi a Dio, non credo che vogliano essere cattive, non credo che saresti una ragazza cattiva, non credo che saresti indecente verso il tuo marito. Ma vi rendete conto? La suora cattolica non si rende conto che il sistema che la sta mandando là dentro, e non vi rendete conto dello spirito del giorno che vi sta facendo fare quelle cose. Voi presumete che vada bene, ma non è così. Ora guardate, Gesù disse: chiunque guarda una donna per appetirla ha commesso adulterio con lei nel suo cuore. Ora uscite vestite così, quei pantaloncini, vestite tutte sexy e ogni cosa. Certo, siete carini, ma Dio non vi ha fatte così. Satana vi sta rendendo un'esca e non lo sapete. Ora lasciate che un uomo vi guardi, una ragazzina cristiana che scende per strada, bella, dolce, una piccola cosa innocente, tutta vestita in modo sexy, e un peccatore la guarda per desiderarla. Nel giorno del giudizio, quando quest'uomo risponderà di aver commesso adulterio, chi è colpevole? Lei. Vedete cosa intendo? Io possiate un giorno scoprire che non sto cercando di essere un sapientone. È con amore dovuto, vedete. Vi amo, non voglio che siate così. Non siate come il resto del mondo, voi donne pentecostali, la vostra organizzazione è ciò che ha invitato e si è fatta un'organizzazione e cercano di paragonare la loro congregazione alla gente ben vestita e curata e le persone vestite meglio. Quello è il diavolo, non credete ciò, stanno presumendo che vada bene, ma non è così. Dio ha detto di non farlo, vai avanti, predicalo, unisciti, pensano che vada bene, solo presumendo. E sapete, la gente ha detto questo: Dio è un Dio buono. Oh, fratello Branham, qualcuno mi disse, tu cerchi di rimanere proprio con quella parola, proprio quello che dice. Non pensi che non faccia alcuna differenza? Un tizio era stato asperso non molto tempo fa e lui disse, io lo battezzai, e così un altro uomo mi rimproverò in merito a ciò, disse, ebbene era già stato battezzato. Dissi, no, non lo era, era stato asperso. Battezzare, battizzo, significa coprire, seppellire. E dissi, l'ho battezzato. E lui disse: fratello Branham, sei radicale. Dissi: forse lo sono, ma è per la giusta causa. E dissi: sono zelante per Dio e la sua parola, sono zelante per la sua chiesa. Ero un emarginato, nessuno mi amava e si prendeva cura di me. Quando ho trovato voi, pentecostali, che mi amavate e credevate a questo Vangelo, sono venuto in mezzo a voi non per esservi nemico, ma per essere un fratello, per mostrarvi la parola di Dio. Lasciate che alcuni dei pastori vengano da me una volta davanti a voi e dicano che è sbagliato. Quello è l'unico modo per dimostrarlo, vedete? Ora, ecco cosa accadde. Io dissi: l'ho battezzato. Disse: fratello Branham, pensi davvero che faccia differenza? Dissi: lo fece per Paolo. Lui disse: avete ricevuto lo Spirito Santo da quando avete creduto? Dissero: noi nemmeno se ce ne sia uno. Egli disse: a cosa siete stati battezzati? Dissero: a quello di Giovanni. Disse: quello era solo a ravvedimento, non la remissione dei peccati. Furono battezzati di nuovo. E Paolo disse in Galati 1:8: se un angelo dal cielo, figuriamoci un predicatore, se un angelo dal cielo predicasse un Vangelo diverso da questo che vi ho predicato, sia anatema. E così ora vedete, non presumete, dovete, deve essere la verità, rimanete con ciò, ma solo presumere. Loro sentite così tanto oggi, dico di nuovo su Dio che è un Dio buono. C'era un adolescente che non molto tempo fa ha detto, sai, il Signore mi ama così tanto, egli mi lascia proprio fare qualsiasi cosa. Mai. Amici, egli è un Dio buono, lo ammetto, ma egli è un Dio di giustizia, egli è un Dio che richiede giustizia. Come puoi essere giusto e disobbedire alle sue stesse leggi? Come puoi egli contaminare le sue sante leggi? Se egli è giusto, deve attenersi a ciò che ha detto. Se egli richiederà questo da voi e voi non arriverete a quel punto, se egli non è giusto, allora perché non lasciò che Eva la passasse liscia con quell'unico piccolo fraintendimento della parola? Perché gli lasciò che 6.000 anni di sofferenza e pericoli e morte e dolore colpissero la razza umana? Egli non poteva fare nient'altro che essere quello. Egli è giusto ed egli è un Dio di ira, è un Dio di giustizia. E la sua santità, cioè essere, spetta a lui essere così, non uno iota, è proprio sulla linea. Arrivate a quello, siete da questa parte o da quella parte, non importa quanto siate bravi, quanto gentili possiate essere, quanto tranquilli, quanto dolci. Chi può essere più gentile di più, quello che chiamano amore della scienza cristiana? Quello è tutto il loro modo di fare amore, quello non è vero amore, negano persino che Gesù sia divino. Rinnegano la morte, la nascita, la nascita virginale, rinnegano il suo sangue e parlano proprio dell'amore. Potreste immaginare me avendo un ragazzino che dico: oh caro, fai pure, se vuoi bere quel liquore, bambino di 6 anni, fai pure, papà non ti fermerà, ti amo troppo. Oh tesoro, se vuoi prendere il mio fucile con 2 proiettili dentro e il cane alzato, fai pure, ti amo troppo per fermarti. Quello non è amore. E se fosse fuori sulla strada e dicesse: papà, voglio fare delle torte di fango qui fuori, dove le macchine vanno a 100 km all'ora lungo la strada? Ti amo troppo, caro, per fermarti. Se vuoi farlo, lo so. Papà ti ama troppo per fermarti. Vai pure là fuori e sei ucciso. Un vero papà gli toglierà la pelle di dosso. Ecco qual è il problema oggi. State cercando di predicare il Vangelo con i guanti morbidi, presumendo che vada bene. Ciò di cui ha bisogno la Chiesa oggi è di togliersi la veste da cerimonia. Tornate al Vangelo. State presumendo che vada bene, sono un pentecostale, sono questo, quello, l'altro, va tutto bene. Non va tutto bene, non secondo la parola. Dobbiamo arrivare alla parola. Un Dio così buono, non presumono che egli sia un Dio di giustizia. Egli è un Dio che deve mantenere la sua parola. Ora, Israele qui presumeva di essere a posto. Ora, ho 10 minuti per finire, uscire in tempo. Israele qui, presumette, salirono. La Bibbia disse che lo fecero bene, dissero: guarda, noi siamo il popolo di Dio. Dio scese laggiù in Egitto e ci prese. Mandò il suo profeta laggiù con una colonna di fuoco su di lui. ci porta lassù e uccise Faraone proprio davanti a noi, colpì il paese con piaghe, pulci, pidocchi, mandò fuoco e grandine sul paese. Ed egli ci ha protetto, gloria a Dio, alleluia. E siamo arrivati qua su a Mar Rosso, ecco venire Faraone. Dio semplicemente aprì il Mar Rosso tramite la sua grande potenza e abbiamo marciato attraverso il Mar Rosso. Dio ci ha amato così tanto che si è girato e ha detto: guardate il vostro nemico, li affogherò dietro di voi. Gloria a Dio. Non solo quello, ma egli ci ha nutrito del cibo degli angeli, è caduto dal cielo ogni notte. E il profeta disse, e la parola di Dio era con il profeta, disse: non salite lassù, e se lo farete, Dio non sarà con voi. Ma presumettero che sarebbero andati comunque. Dio è troppo buono, egli sai, non ci farà niente. Dio è con noi, quindi cosa ci importa? Pentecoste, non pensatelo mai. Donne, posso tagliarmi i capelli, posso fare questo, posso fare quello. Uomini, posso fare questo, posso andare così finché appartengo. Dio mi ha guarito una volta. Dio mi ha dato lo Spirito Santo una volta. Dio ha fatto questo, Dio ha fatto quello, proprio così, ma non oltrepassate quella linea di demarcazione. Mose disse: se salirete lassù, io non verrò con voi, e lassù ci sono gli Amalekite e i Cananei, e vi dirò che il peccato si trova oltre i confini della parola di Dio. Non credere ad uno iota di essa, Dio vi lascerà stare là. Oh, è un tale compito, una cosa così terribile. Amo le persone, perché devo fare questo? Unitevi, continuate proprio come gli altri, proprio finché appartengo alla Chiesa. Che differenza fa? Fa differenza. Il vecchio profeta disse ad Israele la stessa cosa, disse: Dio ha mai detto qualcosa nel nome del Signore che non sia avvenuto? Dissero: no, tutto quello che hai detto, Samuele, tutto è avvenuto. Disse: sono mai usciti, ho preso offerte fra voi per costruire grandi edifici e così via? No, non l'hai mai fatto, Samuele. Ebbene, disse, allora ascoltatemi. Non volete agire come il resto delle nazioni. Dio è il vostro re. E oggi sto dicendo, Pentecoste, non cercate di agire come le altre chiese. Dio è vostro padre, la parola è il vostro supporto. Vi ho mai detto qualcosa che non sia avvenuto? Ho mai preso il vostro denaro e vi ho implorato per grandi programmi e ogni genere di cose? Ditemi di una volta in cui ho preso un'offerta, vedete? Ditemi una cosa che è mai stata detta nel nome del Signore che non sia avvenuta. Ora ascoltate, rimanete con la parola, perché il messaggio dell'ultimo giorno deve, il messaggero e il messaggio devono essere secondo il tempo della fine. Restaurare la fede dei figli di nuovo alla fede dei padri. Non ha detto a Giuda laggiù che avevano già, disse, contendere strenuamente per la fede che fu una volta insegnata ai santi. Avevano solo 96 anni, 96 dopo Cristo, credo fosse. Se ne erano già allontanati. Non entrarono e iniziarono, divenne un pensiero, poi una dottrina e poi divenne un problema dei Nicolaiti. La parola Nicol significa conquistare, conquistare la Signora, invece dei laici, invece di come state facendo tutto qui. Lasciate che lo Spirito Santo si muova tra la gente, c'è un uomo santo. Un uomo santo, non c'è una tale cosa. È lo Spirito Santo nella Chiesa, Nicao, conquistare i laici e divenne una dottrina. Cosa fecero per prima cosa? Fecero un'organizzazione là dentro, misero, oh, e per centinaia di anni ci fu una persecuzione per tutti quelli che non si sarebbero piegati a quella. Furono fatti a pezzi, bruciati, perseguitati. Poi venne Lutero, quell'albero iniziò a crescere, quando lo pensò si organizzò, Dio tagliò il tralcio e si seccò e morì, come disse Gesù, egli lo potò. Poi sorse Wesley, un altro ramo che usciva adesso, cosa fecero? Organizzarono, Dio lo potò e lo tagliò, venne il terzo messaggio, proprio esattamente nel modo in cui iniziò la Chiesa, quell'albero della sposa al principio, esso iniziò. Chi venne prima Giovanni predicando la giustificazione e il ravvedimento, chi venne dopo Gesù Cristo, santificali Padre tramite la verità, la tua parola che era lui stesso è la verità, santificazione. Quale fu il prossimo? Il battesimo dello Spirito Santo, e io mando la promessa del Padre mio su di voi e l'albero della sposa iniziò a crescere. Ma ecco venire il bruco, mangiò questo la ruca, mangiò il frutto, poi mangiò le foglie, poi mangiò la corteccia e poi venne il grillo, uno che risucchia e succhiò la vita stessa di ciò e compì la conquista dei laici. Dio disse: io lo restaurerò. Qui esso iniziò nei giorni di Lutero e si organizzò. Dio lo potò, come disse che avrebbe fatto Giovanni XV. Arrivò Wesley e ben iniziò un bel ramo. Cosa fecero? Lo organizzarono dopo la morte di Wesley, lo tagliarono, venne il pentecostale portando anche i segni del frutto. Cosa fecero? Lo organizzarono, venne tagliato via. Ma io restaurerò, dice il Signore, e egli lo farà. Qual è il problema con questi grandi risvegli? Ora cerchiamo di essere ragionevoli. Abbiamo avuto quello che abbiamo chiamato un risveglio. Ma cosa ne abbiamo tratto? Membri, perché? Perché, fratelli? La Bibbia disse in Ebrei 6, la pioggia viene spesso sulla terra per vestirla, per innaffiare e prepararla per ciò che deve essere, il frutto. Ma spine e cardi che sono prossimi al rigetto saranno bruciati. Ora li stanno raggruppando per bruciarli, è vero, vengono raggruppate tutte queste organizzazioni, grandi fasci, stanno arrivando in un grande fascio, è così. Cos'è quel fascio? Sapete cos'è? Il Concilio Mondiale delle Chiese che forma l'immagine della bestia, veramente. E voi gente che avete paura del comunismo, voglio che mi mostriate un punto nella Bibbia dove il comunismo governerà il mondo. Ebbene, vi dirò che la Bibbia dice che il romanismo governerà il mondo, è esattamente giusto. Dove vanno i piedi là dentro? Quel profeta che vide passare tutto il regno gentile alla fine non andò nel comunismo, andò nel romanismo, esattamente. Eccoci qui, in questi giorni la gente presume di unirsi proprio a quella cosa, dicono quello va bene, così certo, appartengo alla Chiesa, sì, sono tal dei tali, vedete. Ora guardate, gli disse che ci sarà luce sul far della sera, quello è per maturare la sera. I frutti possono maturare solo tramite la luce, lo sappiamo. E in cima all'albero la luce della sera, tutto il resto, ma là in passato quella parola di Dio predestinata rimase sempre là, perché Dio la parlò, io la restaurerò. Egli lo farà, non importa quanta organizzazione altro egli deve eliminare, ci sarà una chiesa senza macchia né ruga, perché io restaurerò, dice il Signore. Deve fare cosa? Tutti gli anni che il bruco ha mangiato, tutti gli anni che il grillo ha mangiato, tutti gli anni in cui le denominazioni e i polloni alto sull'albero portarono via il suo frutto, tolsero i suoi tralci, tolsero la sua corteccia, tolsero la vita da esso. Ma io restaurerò per la radice la progenie di Davide. Io restaurerò, dice il Signore. Che cos'è? Egli disse così, egli l'ha predestinato, la sua parola già c'è qui. Quindi guardate esattamente nel modo in cui lo fece la prima volta. Egli prese Giovanni, giustificazione. Gesù santificò la Chiesa con il suo stesso sangue, poi venne lo Spirito Santo, poi venne la Chiesa e iniziò a crescere. Poi ecco arrivare queste quattro termiti in uno e lo stesso insetto, solo in diversi stadi. Venne avanti la ruca. Cosa fece? Per prima cosa tolse il frutto, l'amore fraterno da ciò. La cosa seguente che si presentò fu il bruco, venne un altro verme, venne e mangiò la gioia, le foglie, la comunione. Venne il prossimo, cosa fece? Mangiò la corteccia, il bruco. Cosa venne dopo? Il grillo e succhiò proprio la vita di esso, ma c'era un ceppo, perché Gioele disse: io restaurerò quella radice predestinata. Alleluia! Tutti quei nomi che erano predestinati prima della fondazione del mondo, tutti quelli che il Padre mi ha dato verranno a me. Sì, Signore, tutti quelli che ha preconosciuto li ha chiamati, tutti quelli che ha chiamato li ha giustificati e quelli che ha giustificato li ha glorificati. Paolo secondo Efesini 1:5 disse: Dio ci ha predestinati prima della fondazione del mondo all'adozione di figli in Gesù Cristo. Come lo fermerete? Tutti i diavoli all'inferno, potreste anche smettere di litigare su ciò. Essa sarà là senza mantenere. Sarà una cosa, una chiesa sposa. Alleluia! Dio disse: io restaurerò. Restaurerà cosa? Una senza un'organizzazione che la tocchi, una con la pura parola non contaminata. Essa deve venire. Perché questa volta abbiamo ottenuto un mucchio di denominazioni. Da questo risveglio abbiamo seminato il seme della denominazione, quello di cui abbiamo bisogno oggi. Fratello, puoi dire quello che vuoi in merito a ciò. Dobbiamo seminare il Vangelo, la pura, santa, non adulterata parola di Dio, affinché quando questa luce uscirà, essa produrrà quella chiesa, i predestinati di Dio. Amen. Non presumete nulla, prendete la parola di Dio e andate avanti. Egli ha promesso che sarebbe stato qui, egli è qui. Amen. Farei meglio a fermarmi. Troppo il buon Dio mi ama troppo per punirmi. Egli l'ha promessa, egli amava Adamo, egli amava Eva, egli amore, ma egli è giusto, egli deve mantenere la sua parola. Se credete che questa è la parola di Dio, qualsiasi cosa contraria a questo, ogni uomo che toglierò aggiungerà lo stesso sarà tolto dalla sua parte del libro della vita, predicatore o denominazione o qualsiasi cosa sia. E ne di tutti questi credi e cose che sono inventate fra gli uomini. Dio non tratta mai con un gruppo, egli tratta con un individuo. I gruppi hanno idee diverse. Mostratemi una volta che egli l'abbia mai fatto. Egli tratta con un individuo. Trattare con voi, egli tratta con me, egli tratta con l'uomo seguente, è così, è un affare individuale. Israele presumeva che egli fosse proprio così buono, avevano visto così tante cose che potevano proprio fare qualsiasi cosa volessero come quell'adolescente. Ecco come la Chiesa oggi sentono: ebbene, Dio mi ha dato lo Spirito Santo, se voglio fare questo posso farlo. Alleluia, non ho nessuna condanna, io sono in Cristo. Quello proprio la mostra che non ci siete. Se fosse così, se foste in Cristo, vi terreste alla sua parola, nonostante quello che qualcuno ha detto. Se dovrete stare da soli, rimarrete con essa, perché è lo Spirito di Dio in voi che rivendica la sua parola. Non una parola di essa passerà finché non sarà adempiuta, così preziosa e così cara, proprio come Dio. Egli non lo giudica tramite una chiesa, egli non giudica il mondo tramite un'organizzazione. Egli giudica la chiesa tramite la sua, o giudica il mondo tramite la sua parola, come fece con Eva e Adamo. Il modo in cui Dio inizia, egli non può finire in un altro modo. Egli deve finire nello stesso modo in cui iniziò, se non lo fa. Ha agito male all'inizio, vedete? Non presumete, credete. Non avventuratevi senza autorità, senza autorità scritturale. Sansone presumeva. Oh, ebbene, mai. Oh, so che ho... Non posso... Non ho più le mie ciocche, ma presumo che vada bene. Sono ancora allo stesso tizio. No, no, fratello, hai attraversato la linea di separazione. Lui presumeva di avere tutta la forza che poteva, disse: mi sforzerò proprio. Oh, ora sono un uomo buono tanto quanto lo sono sempre stato, ma scoprì che la sua forza era svanita. Ecco cosa abbiamo fatto quando il risveglio iniziò circa 14 anni fa. La Pentecostale scoprì che non poteva più sforzarsi, perché si era organizzato in piccoli gruppi e si odiavano l'un l'altro. Avevano seminato quella discordia fra i fratelli. E il risveglio la raggiunse, la luce della sera entrò, ma lei cosa fece? Non poteva fare niente perché era organizzata. Aveva perso la sua forza e il suo amore fraterno, i frutti dello Spirito. Sansone pensò: egli è ancora là, non posso, fareste meglio a sentirlo, egli c'è ancora. Achan pensava quando prese la verga: oh, non sarà notato. Oh, quel predicatore là mi ha detto: oh, fratello Bren, fa qualche differenza se in questo modo o in quel modo. Certo che fa differenza, quella è la stessa menzogna che Satana disse ad Eva, fa differenza. Ebbene, finché lo fanno gli altri, non mi importa chi lo faccia o chi non lo faccia. Voglio farlo comunque. Non sto presumendo che vada bene solo perché gli altri lo fanno. Dio richiede questo e questo è ciò che devo avere. Se gli altri non vengono, posso solamente dirlo, continuare proprio ad andare avanti, senza presumere niente in merito a ciò. Oggi servono più uomini come Micaia che possono prendere posizione e dire proprio esattamente quello che Dio ha detto. Non risparmiano i colpi per nulla. Amen. Sì. Debolezza, Achan disse, non sarà notata, non fa alcuna differenza. Ma fece differenza? Quella piccola verga sconvolse l'intero programma di Dio. Proprio essere battezzati in qualsiasi modo non fa alcuna differenza, solo finché sei un membro di chiesa non fa male. Ecco cosa sconvolti il risveglio, ecco qual è il problema, abbiamo un mucchio di denominazioni. Invece di avere santi, abbiamo membri che fanno decisioni. A cosa serve una pietra senza uno scalpellino per tagliarla e modellarla e staccarne gli angoli? Quando vedete uno scultore in piedi che lavora su una pietra, non sembra molto. Ma ha in mente quello che sta cercando di fare. Così ha fatto arrotolare la pietra lassù per uno scopo e deve ridurla, tagliarla e levigarla. Pietre che professano di essere cristiane, che andranno qui e agiranno in qualsiasi modo, presumono che questo vada bene, presumono che quello vada bene. Rimangono ferme lo scultore, lo Spirito Santo le intaglia in immagine di figli e figlie di Dio. Oh, gloria! Egli è la rosa di Sharon, il giglio della valle, la stella del mattino, l'alfa, l'omega, il principio e la fine, colui che era, che è e ha da venire, la radice e il rampollo di Davide. Alleluia! Sì! Presumiamo che vada bene. Gli egiziani videro Israele circonciso attraversare il Mar Morto, presumettero di essere uomini altrettanto bravi quanto lo erano loro. Andarono dietro di loro e affogarono in esso, presumettero che andasse bene. Devo sbrigarmi. Al tempo di Noè presumevano che se fosse venuto un diluvio come Noè disse che avrebbe fatto, ebbene, l'unica cosa che avrebbero fatto sarebbero saltati nella loro barca. Ma c'era solo una barca che era stata costruita da Dio. Ecco come le persone oggi dicono, io appartengo alla Chiesa, io faccio questo, io faccio quello, ma poi c'è solo un gruppo che è costruito da Dio e quello non è una costruzione denominazionale. È la costruzione della parola nella rivelazione della sua potenza, la barca costruita da Dio. Non presumete, solamente credete alla parola di Dio. Noè costruì quella barca con un certo tipo di legno. Vorremmo avere il tempo di entrare in ciò, ma non lo abbiamo. Come ha preso quel legno di Gopher? L'avete mai visto? È più leggero della balsa. Ebbene, se qualcuno vedesse un uomo che cerca di costruire una barca con quel tipo di legno, direbbe che è pazzo, perché è il legno più leggero. Lanciate, gettate proprio del legno di Gopher là fuori nell'acqua e fa... sprofonda subito. Ecco come fa Dio, egli proprio glielo nasconde, rimangono seduti là ignoranti come conigli seduti là. Egli disse, ma cosa fanno? Non cercano di avere nessuna loro sapienza, non riescono a capirlo. Non siete supposti capirlo, siete supposti crederlo. Disse, prendi legno di Gopher, è proprio leggero come una spugna. Ma ora notate, dopo che tutto quel legno di Gopher viene distrutto e costruito piuttosto, egli disse, vai a prendere della pece e impregnalo. Oh, come ottenevano la pece in quei giorni? Prendevano un altro tipo di albero, il pino, e lo battevano e lo battevano finché la pece scorreva fuori da esso. Di che tipo è il legname che Dio ha oggi? Svuotate tutte le vostre vecchie cose fanatiche, svuotate tutte le vostre organizzazioni, ottenete la vera luce e disponetevi davanti a Dio. Poi egli percosse uno di noi, egli è stato ferito per le nostre trasgressioni, fiaccato per la nostra iniquità. Egli fu colpito e ferito e fiaccato al Calvario affinché il suo spirito potesse riversarsi in voi quando non avete niente. E poi quella barca, quell'arca, quando quella fu posta là dentro, non si poteva neanche piantarci un chiodo. Ecco perché i grandi tronchi che la colpirono non fecero dei buchi in essa. Ebbene, quel sapino nient'altro reggerebbe così, vedete. Era già impregnato, era impeciato dentro e fuori. È così. Ecco come un cristiano si svuota. Non voglio sapere cosa nessuno. Voglio sapere, Signore, voglio conoscere te. Voglio te, la tua volontà, la tua vita. Allora Dio proprio, venite proprio assorbiti in Cristo. Ebbene allora cos'era? In realtà non era più legno di Gopher, sarebbe pino. Non più voi, è lo Spirito in voi, vedete. Oh, ma costruita da Dio, così tanti profeti oggi che dicono così tante cose diverse confondono le persone. Non presumete, osservate solo la sua promessa rivendicata. Vediamo Deuteronomio 18:22, Dio disse, se c'è uno fra voi che è spirituale o un profeta e quello che dice avviene, allora ascoltatelo, se non avviene allora non ascoltatelo. Giovanni 14, 12, Gesù disse: chi crede in me le opere che faccio io le farà anche lui. Marco 16 disse: questi segni li accompagneranno, crederanno, non si uniranno alla chiesa e metteranno il loro nome sul libro e vivranno una buona vita. Ma nel mio nome scacceranno diavolo e parleranno in nuove lingue. No, Signore. Giovanni non presumette che sarebbe andato là fuori. Giovanni, sapete, quando lui egli era uscito dal lignaggio di un sacerdote, non è strano, Giovanni sembrava che avrebbe effettivamente seguito l'ordine di suo padre, perché veniva da un rigoroso sacerdozio. Ma sapete, il compito era troppo importante. Giovanni non voleva essere confuso in nessuna delle loro teologie. Dio lo portò fuori nel deserto da solo e lo istruì là fuori, perché gli disse: Giovanni, avranno ogni genere di cose e ti faranno credere ogni genere di cose non scritturali. Ma ecco come sarà Giovanni: colui sul quale vedrai scendere e rimanere lo Spirito, egli è colui che battezzerà. Giovanni non doveva dire: presumo che questo sia un bravo uomo, presumo che quello sia un bravo uomo, presumo che egli verrà da voi farisei, voi unità, voi trinità, voi questo, ecco a chi verrà egli. Giovanni disse: su cui vedrò scendere lo Spirito. Gloria! Fratello, non la vostra organizzazione? Questi segni accompagneranno coloro che avranno creduto. Le opere che faccio io le farete anche voi. Non dovete preoccuparvi, meravigliarvi. Dio ha già detto cosa cercare: i frutti della sera, la luce della sera. Egli disse che negli ultimi giorni sarebbe venuto, il diavolo avrebbe mandato i suoi ministri angeli di luce cercando di portarvi qualcosa di nuovo, qualcosa di più popolare, qualcosa di più istruito. Non credetelo, ecco cosa faceva, si mise nei guai. Rimanete con la parola. Amen. Non presumete, prendete la parola di Dio. Eva presumeva che andasse bene. Dio è un Dio buono, sai che egli non lo farebbe. Certamente, il Signore non farà questo né farà quello, ma Dio l'aveva promesso, Dio doveva farlo. Era dovere di Dio farlo. Ora, non presumete, credete soltanto. Giovanni disse: io l'ho riconosciuto perché ho visto il segno messianico su di lui e so che questo è lui. Non presumeva. Natanele non dovette presumere per niente quando egli gli disse. Lui sapeva cosa disse Deuteronomio 18:22. Così quando disse: tu sei davvero un israelita senza frode. Lui disse: quando mi hai conosciuto? Quando mai mi hai visto? Disse: prima che Filippo ti chiamasse. Non doveva presumere. E gli disse: Rabbi, maestro, se vieni nelle scuole deridono il tuo insegnamento. Ti stanno respingendo a motivo del tuo insegnamento. Ma Rabbi, tu sei il figlio di Dio, tu sei il re di Israele. Egli non presumette, aveva un'evidenza scritturale di ciò, ecco cosa avrebbe fatto il Messia. Non presumette. Quella povera piccola sporca puzzolente prostituta, forse tutte le organizzazioni del paese, forse l'avevano scomunicata. Ma lei non vide niente in loro, tanto per cominciare. Quando vide qualcosa di reale, lo prese. Così vide un comune giudeo seduto là, pensava sembrava un uomo comune. Egli non aveva il suo colletto rigirato, un grandissimo turbante, il dottor reverendo santo padre. Egli era solo un uomo, vestito come gli altri uomini, seduto appoggiato là dietro, probabilmente un po' brizzolato, aveva solo 30 anni più o meno. Ma la Bibbia disse, sapete, egli ne dimostrava 50, lo sapevate? Dissero: tu dici, non sei un uomo di più di 50 anni e dici di aver visto Abramo? Ora sappiamo che sei un nai, un diavolo. E gli disse: prima che Abramo fosse io sono. Vedete, ora sappiamo che hai un diavolo, vedete. Erano ciechi. E gli disse: voi farisei ciechi che guidano i ciechi, vedete. Eccolo, ora lo vediamo seduto là. Quella piccola donna gli disse, lei disse: bene, volete, voi giudei volete discutere di religione? Quella era l'usanza del giorno come oggi. Voi giudei dite che qui e qua giù è tutto così e così, e noi diciamo. Disse: vai a prendere tuo marito, venite qui. Lei disse: non ho marito. Disse: così, ne hai avuto 5 e quello con cui vive ora non è tuo. Guardate velocemente quel seme predestinato che giaceva là. Gloria! Mai! Cosa? Non poteva essere nient'altro quel seme predestinato. E quando quell'acqua iniziò a cadere su quel seme, esso iniziò a fiorire. Non dovevate dirglielo, lei lo sapeva. Lei disse: Signore, vedo che tu sei profeta. Sappiamo che il Messia verrà, lo stiamo aspettando, e quando Egli verrà, Egli ci dirà questo genere di cose. Egli disse, io sono adesso. Lei disse, questo è sufficiente per me. Nessun presumere! Lei non entrò dicendo, dite voi, dottori in teologia, vorrei portarvi tutti in una discussione scritturale. Lei disse, non sto presumendo niente, venite a vedere un uomo che mi ha detto le cose che ho fatto. Non è questo lo stesso Cristo? Eccolo, lei non doveva presumere, avventurarsi senza autorità. Aveva autorità scritturale per crederlo. Oh, donna, non sai, non appartiene alla nostra scuola, non appartiene a nessuna di queste organizzazioni. Disse, non mi importa cosa diciate, so cosa è così, dice il Signore. Hanno detto che egli sarà un profeta ed egli è là. Amen. Lei aveva autorità scritturale, non presumeva. Da quale scuola è venuto questo? È venuto dalla Bibbia, è così, oh, certo. I discepoli a Pentecoste, ora voi pentecostali tenetevi pronti, potete acclamare con questo, vedete, notate. E se i discepoli avessero detto, ebbene, ora ascoltatevi, dico, Matteo si fosse avvicinato e avesse detto a Pietro, Pietro voglio chiederti qualcosa, il nostro Signore non ci ha detto di aspettare questo di salire, ed egli avrebbe mandato su di noi la promessa del Padre. Oh, certo, sì, Pietro avesse detto, ecco, sì, cosa ne pensi, Marco? Marco, oh, certo, egli l'ha detto, sì, egli disse che l'avrebbe fatto. Ebbene, fratelli, siamo stati qui 9 giorni, sapete, l'altro giorno ho avuto una strana sensazione, sapete, in un certo modo lo credo. Non pensate che non dovremmo aspettare oltre? Presumo che lo abbiamo già, perché egli ci ha detto di aspettare qui. Ebbene, ecco, credo siamo stati qui 9 giorni, quindi suppongo che potremmo anche continuare con il nostro ministero. Presumo che l'abbiamo già ricevuto, perché gli abbiamo obbedito. Ecco dove voi pentecostali l'avete mancato di 1 milione di miglia, siete andati dietro ad una sensazione invece di aspettare che la parola fosse adempiuta. Ecco, sì, ecco perché vi siete organizzati, ecco perché avete dato ascolto a quelle, sono sempre le guide che fanno uscire le persone dalla volontà di Dio. Lo fu Core, non lo fu Core, quella guida non ispirata che disse loro, Mosè, cerca di pensare di essere l'unico uomo santo. Ebbene, abbiamo tanti uomini santi qui, abbiamo gruppi qui fuori. Non ha Dio messo lo spirito di profezia su tutte queste persone? Lo tolse da Mosè e lo mise qui. Così ascolteremo proprio questo gruppo. Mosè pensa di essere qualcosa. Dio disse a Mosè, separati da lui. Io affonderò lui e il suo gruppo, tutta la sua organizzazione. Giusto. Mosè era la guida di Dio. Mosè fu rivendicato per essere quella guida. Tutti quelli che non lo ascoltarono perirono. Gesù era la guida di Dio, lo Spirito Santo è la sua guida, e tutti quelli che non obbediscono allo Spirito Santo, che ha scritto questa Bibbia, periranno. Amen. Disse, aspetta, aspettiamo soltanto. Ed ora vi dico che lo abbiamo, usciamo proprio. No, non lo avevano. Sapevano che Isaia 28:11 disse precetto su precetto, fila su fila, un po' qui e un po' là. Tenetevi saldo a ciò che è buono, perché con la prova bruciente altre lingue parlerò a questo popolo. E questa è l'osservanza del giorno sabbatico, il riposo che porta allo stanco. Sapevano che quella scrittura doveva essere applicata più a lungo quanto a lungo aspettassero cosa facessero. Non presumettero niente, aspettarono che la scrittura fosse adempiuta. Sapevano che Gela disse, ascoltate Pietro che saltò proprio là fuori pochi minuti dopo. Poi il giorno dopo predico su Gela. Gela disse, avverrà, Gela 2:28, negli ultimi giorni che io spanderò del mio spirito su ogni carne. I vostri figli e le vostre figlie profetizzeranno. E sulle mie ancelle servitrici io spanderò del mio spirito, mostrerò segni in alto nel cielo e prodigi in basso sulla terra. Oh, che colonne di fumo e vapore! Avverrà prima che venga il grande e terribile giorno del Signore. Chiunque invocherà il nome del Signore sarà salvato. Stavano aspettando, non presumettero di avere qualcosa, stavano aspettando che la scrittura fosse resa manifesta. Gloria! Oh, fratello, vorrei che non fosse così tardi. Come vorremmo rimanere là un poco? Aspettarono l'autorità scritturale. Oggi noi prendiamo solo il credo, una sensazione, un po' di fumo, fuoco, qualche piccola sensazione, qualcuno che dice gloria a Dio, ce l'abbiamo, alleluia, vedete l'olio nella mia mano, guardate quassù, oh bontà divina, guardate il vostro capo in che condizione è, vedete, non l'ho detto per essere intelligente, scusatemi, perdonatemi, non lo intendevo, non avrei dovuto dirlo, qualcosa mi ha proprio detto non dirlo, lasciamolo stare, se il cieco guida il cieco cadranno nella fossa, bene. Senza autorità scritturale lo prendono tramite un credo. Dite questo credo. Presumono che vada bene, proseguono, lo prendono tramite sensazione. Oh, gloria a Dio, parlate in lingua tutta la notte. Ho visto diavoli fare la stessa cosa, vedete? Certo. Non credi dunque né parlare in lingua? Certo, lo credo. Non è quello il punto, sono un missionario. Io ho visto bere sangue da un teschio umano e parlare in lingua e invocare il diavolo. Certamente, oh sì, mia madre l'abbiamo seppellita di recente, era mezza indiana. Sono stato negli accampamenti, ho visto lo stregone parlare in lingua e posare una matita, alzarsi e scrivere lingue sconosciute. Certamente, non ditemi che è quello, no, no, misericordia, bontà divina. Alcune delle persone che parlano in lingua affermano di avere lo Spirito Santo e rinnegano metà della sua parola e a volte tutta la sua potenza. Lo Spirito Santo porterà testimonianza della sua parola. Come può lo Spirito Santo dirvi di fare qualcosa e poi tornare indietro e dire no, va bene, vai avanti e fai quest'altro? Non lo farà, egli non lo fece con Eva, non lo fece al principio. Se egli lo facesse ora e non lo fece allora, allora egli è ingiusto. Egli causò tutta questa sofferenza quando saremmo stati qui comunque. Dio è un grande appaltatore, i nostri corpi erano stati posti qui, ma quando il mondo fu edificato, noi siamo calcio, potassio, petrolio, luce cosmica, 16 diversi elementi del mondo sono in noi. E Dio ha creato il mondo prima di aver creato l'uomo. Egli è un appaltatore. Egli l'ha disposto, egli li avrebbe chiamati fuori dalla polvere della terra. Ma Eva non credette alla parola di Dio un piccolo iota, e ciò portò le donne a generare figli. Ma quella parola di Dio predestinata, che già se la porterà quel predestinato. Quando egli parlerà, lui verrà dalla terra nella risurrezione. Alleluia! Non sorprende che Giobbe, so che il mio Redentore vive negli ultimi giorni e egli starà sulla terra. Anche se i vermi della pelle distruggeranno questo corpo, egli parlerà e io risponderò. Egli chiamerà e io gli risponderò, certo. Amen. Dove posso fermarmi? Dicendo che avete lo Spirito Santo e avete parlato in lingua e vi chiedete: avete ricevuto lo Spirito Santo da quando avete creduto? Ebbene, allora come siete stati battezzati? Non fa alcuna differenza? La fa! Ebbene, faccio questo, non fa alcuna differenza se mi vesto in questo modo così. La Bibbia dice che lo fa! Non fa alcuna differenza se faccio questo o quello. La Bibbia dice che lo fa, eccovi, meglio lasciar perdere, lasciare allora che gli insegnanti lo dicano. Bene, oggi lo diamo proprio per scontato, presumendo, diciamo di averlo. Sì, certo, ho fatto questo, io ho tremato tutta la notte, sai una cosa, ho sangue nelle mani, questo mostra che l'ho ricevuto. Avete del sangue sulla mano? Potreste averlo e poi girarvi a rinnegare la parola di Dio e dite di avere lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo dirà amen ad ogni parola, perché esso ha scritto la parola, esso è la parola, certo. Smettete di presumere, aspettate che tutto quel temperamento, peccate le cose, se ne siano andate via da voi, così Dio può riempirvi. Mosè una volta presumette, perché senza un testimone e senza un'esperienza aveva sentito la parola che doveva essere un liberatore, ma non aveva la chiamata, non aveva l'esperienza, così presumette di poter uscire e prendere il controllo. Ecco cosa pensano le persone oggi. Oh, avremo un risveglio, vogliamo vedere un risveglio nella nostra epoca. Fate tutti la vostra confessione, vogliamo più pietre, vogliamo questo, quello o l'altro. Noi vogliamo che siano fatte delle decisioni. Che cos'è? Come avrete un risveglio su quello quando state seminando seme battista, metodista, pentecostale, presbiteriano e rinnegando il seme di Dio, la parola? Gesù disse che la parola è un seme, la Bibbia, la parola di Dio è il seme. Come porterete alla luce una chiesa biblica con un seme denominazionale? Ebbene, dite, benedetto Dio, fratello Brian, ma lo Spirito Santo ha fatto questo, ha calmato e gridato. Sapevate che la stessa acqua che è stata mandata per formare il grano rende le braccia tanto felice quanto il grano? Come è arrivata là dentro? Forma un rampicante, forma un rovo. Perché? Hanno sete, sono nel campo quando la pioggia viene sui giusti e sugli ingiusti. Dio ha acclamato, fratello Branham, ha danzato nello spirito, ha parlato in lingue. Anch'io credo in quelle cose. Ma che tipo di frutto sta portando? Dai loro frutti li riconoscerete. Il frutto dello Spirito è la parola di Dio che manifesta se stessa amore, gioia, pace, longanimità, bontà, pazienza, fede. Fede in cosa? La parola. Fede viene dall'udire, udire la parola. Deve farlo, certo. Mosè presumette, oh, la testa piena di conoscenza lo farò, ma lui non aveva la chiamata, non aveva l'esperienza, certo, uscì presumendo qualcosa che non avrebbe dovuto fare. Ma dopo che un giorno incontrò lassù il pruno ardente, oh fratello, quando udì la voce di Dio, gli diede una base scritturale, non quello che sua mamma gli aveva detto, ma quello che Dio gli aveva detto. Io sono il Dio di Abraham, io sono il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe. Lo chiamò con il suo nome di principe, gli cambiò nome. Ho udito le grida del mio popolo, ho visto le loro afflizioni per i sorveglianti. Ricordo la mia parola promessa. Alleluia! Eccovi, gloria! Egli ricorda ancora la sua parola promessa. Io restaurerò, dice il Signore, tutto ciò che gli insetti denominazionali e i grilli e le rughe, i bruchi e i grilli hanno mangiato, tutti i loro ismi e crediti denominazionali e le cose che hanno divorato. Ricordo la mia parola e sono sceso in mezzo alla gente. Io restaurerò, dice il Signore. Non presumete che sia giusto? La Bibbia vi dice cos'è giusto e cos'è sbagliato. Faremo meglio a smettere, vi ho trattenuto un'ora in più. Io restaurerò, non presumete. Lo Spirito Santo è qui, la Bibbia è qui, lo Spirito Santo porta testimonianza della parola di Dio. Ogni promessa è iota. Esso dice amen a ciò. Non presumete che vada bene perché avete avuto una sensazione? Facciamolo diventare di noi stessi stamattina. Guardiamoci intorno e vediamo a cosa crediamo. Vediamo se noi, se Dio dicesse una certa cosa, se ci accordassimo ad essa. Ebbene, voi dite, sarò messo fuori dalla mia chiesa se farò questo o quello. Ebbene, cos'è più importante per voi, il vostro Dio o la vostra chiesa? Non presumete senza un'esperienza. Qualcuno mi ha detto non molto tempo fa, ha detto, fratello Branham, non credi nel purgatorio? Dissi, certo. Oh, vedo che sei cattolico. Dissi, sì, cattolico significa universale. Sono un grande pentecostale cattolico della chiesa originale. Qualcuno ha detto che erano un proclama, Papa Giovanni 22, 52, qualcos'altro ha detto, tutte le persone tornino alla chiesa originale. La chiesa originale iniziò a Roma. È una bugia, gloria, la chiesa non inizia mai a Roma. Io sarò d'accordo con l'uomo che la chiesa torni dove è iniziata, Pentecoste, gloria. Tornate da dove siete partiti, quello è di Dio, perché egli la restaurerà. Certo, le denominazioni stanno tornando a Roma da dove sono venute, ma alleluia, Dio restaurerà la Pentecoste di nuovo alla fede dei padri. Alleluia!
I will praise him.
Seduti insieme nei luoghi celesti, lo Spirito Santo tramite una persona che non vi ferirebbe per niente, come potrei ferire, figli di Dio? Ma rendetevi e vedrete la parola farsi avanti. E se ciò che circoncide taglia fino al cuore, sa esattamente a cosa state pensando e lo riproduce proprio attraverso gli stessi vasi. Amen.
Glory on ye people, for
Don't you love him?
Non lo amate? Pensate che vi amo? Certo che sì. Voi siete l'eredità di Dio. Ho spesso pensato cosa farei se avessi due gocce del letterale sangue di Gesù in un bicchiere, lo tenessi, il sangue che gocciolò dalle sue vene, dalla croce, e io lo avessi. Come lo terrei stretto al mio cuore, camminerei guardando ogni passo, custodendo quel sangue, solo due gocce del sangue letterale, come lo terrei. Ma sapete una cosa, secondo Dio, questa mattina sotto la mia custodia, agli occhi suoi, una cosa più grande di quella, ho l'acquisto del suo sangue. Ecco per cosa egli versò il suo sangue, per acquistare voi. Come devo gestirlo? Posso vedere il peccato iniziare ad insinuarsi e contaminarlo? Oh no, no, non posso farlo. Devo spingere via quelle cose e tagliarle via. E questo resta con la parola, fratello. Lo amate? Grazie per essere restati con me per l'aiuto. Sono le 12:30 e mi dispiace che io... No, non lo sono. Dio mi perdoni, è sbagliato dirlo. Io non ho avuto niente a che fare con ciò. Egli stesso l'ha fatto. Io proprio vi amo, credo in voi. Credo che Dio avrà una chiesa e credo che voi siate parte di quella chiesa. Vi amo con amore devoto. E prego che lo Spirito Santo lasci che quella parola sia interpretata nello spirito in cui essa è stata pensata mentre essa arriva a voi. Ora io do al vostro pastore, ora se potete tornate stasera. Siate di nuovo con noi stasera, siate al battesimo oggi pomeriggio a casa del fratello. Vieni qui, fratello Parker, scusami per aver chiamato il tuo nome, ma dicevano Pietro, Giacomo, Giovanni e così via. Dio ti benedica, fratello Parker.